Allora, quindicesima lezione del corso. Oggi parliamo di un capitolo specifico nell'ambito del libro e trattiamo niente po' di meno che il rapporto tra causa e consideration. Questo è un po' il core business del nostro corso, potremmo dire. Allora, chi di voi ha fatto istituzione di diritto privato? Lei, dove l'ha fatto? Qua a Perugia. Con me? Ad economia. Lei pure l'ha fatto?
Sì, con lei.
Con me. Lei no. Lei no? Lei no. Lei no? Lei no. Lei sì. Dove? Allora. Come si dice diritto privato in rumeno? Come si dice diritto privato in rumeno? Diritto non si dice drept. Drept privat. Privat. Con scritto con la T, con la tic. Esatto. Bene. Allora. Privato? Con me. Però qua. Alla doccia. Bene. Allora, chi già l'ha fatto, è inutile che glielo rispiego. Nel contratto, quando voi stipulate un contratto di compravendita di un quaderno, il contratto di compravendita prevede un accordo: voglio comprare il quaderno e da parte sua voglio venderti il quaderno. Un oggetto, il quaderno e 5 euro per comprare, 3 euro per comprare il quaderno. Una causa, che è la funzione pratica in senso giuridico del contratto stesso. Lo scambio tra il quaderno e i 3 euro e una forma che può avere vari modelli, nel senso che il collega magari la lascia così, io passo, gli lascio i 3 euro così, non dico niente, ciao ciao, oppure vorrei comprare il quaderno, costa 3 euro, ecco i 3 euro, tieni il quaderno, un dialogo, oppure un cliccare su un sito internet per farselo arrivare a casa, oppure mandare una lettera, vorrei comprare un quaderno, è un po' inusuale come soluzione. Questi qui sono gli elementi essenziali del contratto. Il contratto è l'atto di autonomia privata ed è un accordo tra due più parti per costituire, regolare o estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale. Questa è la classica definizione che si studia quando si fa istituzione di diritto privato. E consideration e causa. Cos'è la causa? Se prendete il capitolo sul testo troverete tante nozioni di causa. Sintesi degli effetti. Motivo ultimo dell'agire. Alcune soggettive, altre oggettive, ma diciamo che vi rinvio all'esame del testo per conoscerle. Funzione economico-sociale, questa era la definizione di Emilio Betti, che è un autore che ebbe una grande importanza nell'elaborazione del codice civile italiano. La sua nozione di causa, per come è stata configurata nel codice civile, ebbe, diciamo, grande notorietà perché l'idea di una funzione economico-sociale che il diritto considera ai fini della qualificazione del tipo negoziale, cioè della qualificazione del contratto, e soprattutto facendo sì che l'ordinamento giuridico la valuti anche per poter riconoscere l'efficacia di alcune figure negoziali diverse da quelle presenti nel codice civile, È un elemento importante che fa capire che questi due elementi, mentre oggetto e accordo, non possono non esistere, perché nel momento in cui io non dico nulla, non chiedo di comprare il quaderno e lei non dice di volermelo vendere, il contratto non può avere senso. E se dicessi vorrei comprare e poi taccio e non dico l'oggetto e non dico in funzione dei 3 euro, anche lì il contratto non ha senso. Questi altri due elementi, la causa e la forma, hanno una funzione limitativa dell'autonomia privata. Che vuol dire funzione limitativa dell'autonomia privata? Che danno delle indicazioni e che forniscono degli elementi utili per filtrare il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico della efficacia dei contratti, della vincolatività del contratto. C'è una norma del codice civile che chi ha studiato privato ricorderà: il contratto ha forza di legge tra le parti. La forza di legge si acquisisce perché l'ordinamento giuridico dà quella forza di legge, ma per dare quella forza di legge, l'ordinamento non solo mi richiede l'esistenza di un accordo, di un consenso tra le parti, che è l'elemento di volontà ineliminabile in ogni esperienza giuridica, e non solo un elemento materiale o più elementi materiali dove va a cadere quell'accordo, l'oggetto, ma mi dice l'ordinamento giuridico: ma guarda, in funzione della causa e della forma c'è anche la necessità e l'opportunità e la possibilità di poter intervenire su questi due elementi. Tema che viene indicato di significativa importanza. Se l'ordinamento giuridico pretende di riconoscere una figura contrattuale in funzione di una funzione, in ragione di una funzione pratica o di una funzione economico-sociale o di una sintesi degli effetti, le varie nozioni di causa che troverete sul testo, di una funzione economico-individuale che l'ordinamento giuridico dice sì, in presenza di questa tipologia di scambio, nel nostro contratto di compravendita del quaderno, la causa qual era? Era lo scambio di un bene con un prezzo. Tutta l'economia dello scambio si fonda su questo, no? Il fatto di poter comprare dei beni scambiandoli con un prezzo è la causa del contratto di compravendita, e pensate quanti contratti di compravendita occorrono per uno sviluppo dell'economia ordinato. Pensate all'ipotesi in cui non potessimo più comprare nulla scambiando il denaro con dei beni di consumo, con dei beni di investimento, beni durevoli, eccetera, no? Non avrebbe senso l'economia moderna se questo non fosse possibile. Potremmo tornare forse al baratto, no? Quello si chiama permuta, è previsto, è un'altra tipologia contrattuale che pure quella ha una sua funzione. Scambio il prezzo con un bene. Quindi questa funzione pratica del contratto non è la ragione soggettiva per cui io compro il quaderno per scriverci sopra perché devo andare a lezione, è proprio la funzione pratica di quel contratto che assicura la possibilità dello scambio tra il denaro, i beni di consumo o i beni di investimento o gli altri beni in generale. La forma è invece la modalità di manifestazione della volontà, ma questo per oggi non ci interessa. Qui abbiamo poi una bipartizione tra la causa, che è lo scambio del bene e del prezzo nel contratto di compravendita e a livello di teoria generale, la funzione pratica, la funzione economico-sociale o la funzione economico-individuale, a seconda dei periodi storici dove questa nozione poi è emersa. Funzione economico-sociale è una nozione che ha avuto una grande importanza nella scienza giuridica privatistica per una ragione molto semplice. La ragione è quella che porta a dire che sia nell'ottica del codice del 1942, che era un codice dichiaratamente fascista, salvo avere un'impronta... Allora, il codice era un codice che era il frutto dell'ideologia del tempo, ma nella parte relativa alle obbligazioni e dei contratti era autenticamente un codice liberale. La parte più pervasa di ideologia fascista era il libro primo, soprattutto quello delle persone e della famiglia, e il codice a sua volta si apriva con una norma infame che era quella dell'articolo primo, terzo comma del codice civile, che disciplinava la capacità giuridica, limitando la capacità giuridica in funzione dell'appartenenza a determinate razze. Quindi la parte fascista e la parte razzista di quell'impostazione era confinata nel primo libro del Codice Civile. Il quarto libro, che era quello delle obbligazioni, non aveva questa impostazione, aveva un'impostazione molto diversa, molto liberale, dove l'ideologia del tempo si esprimeva in qualche minimo riferimento all'ideologia corporativa, anche su questa nozione di causa, perché Emilio Betti, che è stato un autore che ha molto contribuito al quarto libro del Codice Civile, lui era dichiaratamente fascista. Tra l'altro fu uno dei pochi che dopo la guerra non cercò di smentire il ruolo, tant'è che subì anche delle sanzioni per l'insegnamento nei primi anni della Repubblica. Ritornò a insegnare diritto romano a Roma, ma verso metà degli anni 50. Quindi c'era un'impostazione fascista nell'ambito del quarto libro, ma nell'ottica comunque di un quadro del quarto libro dedicato alle obbligazioni e ai contratti, che era sostanzialmente un codice liberale. Perché non si era data all'ideologia del tempo quell'importanza che invece veniva data nell'ambito della disciplina della persona, delle famiglie e di altri settori. Del quinto libro, del lavoro, ovviamente, c'era un'ideologia corporativa e pervadeva quasi tutto il quinto libro, a partire dalla nozione di imprenditore che poi è rimasta come capo dell'impresa. Ma questi, ripeto, riguardano settori specifici. La disciplina del contratto, invece, aveva questo elemento alla funzione sociale, alla funzione economico-sociale, che si poteva identificare nell'ideologia del tempo, ma che poi, quando ci fu la Costituzione e quando ci fu poi la Repubblica, fu perfetta per comprendere, ai fini di una limitazione dell'autonomia privata, come vedete la consideration e la causa hanno questo elemento in comune, poi ne parliamo, un elemento giuridico che dicesse: guarda, io ordinamento giuridico riconosco ai privati la possibilità di contrattare in funzione e in ragione dell'elemento economico-sociale rappresentato dall'interesse che quel contratto realizza. Nell'economia sociale di mercato, pensate agli anni 70, quella causa del contratto, che nasce nera perché nasce con l'ideologia fascista, si tinge di rosso se non di rosa. Cioè, nel corso degli anni 70, con l'attuazione della Costituzione, avere una norma che dice il contratto lo posso riconoscere, ma valuto la funzione economico-sociale, quella non era più la funzione economico-sociale del fascista, era la funzione economico-sociale di uno Stato repubblicano, democratico, nel quale le forze di sinistra, il Partito Comunista e il Partito Socialista, tra di loro sommate, prendevano percentuali che c'era tra il 40 e il 45%, perché c'era un Partito Comunista, che era il Partito Comunista più forte dell'Occidente, che stabilmente aveva una percentuale di voti che intercorreva tra il 25 e il 35%, e poi un Partito Socialista che pure, insomma, aveva una rappresentanza dall'8 al 15%, in buona sintesi. Questo, oltre a fare la fortuna del nostro paese dal punto di vista socio-economico, perché naturalmente inquadrato in un'alleanza internazionale nella quale si dava per scontato l'appartenenza stabile dell'Italia al blocco occidentale, con un partito comunistissimo e una legittimazione democratica così ampia, perché un terzo degli elettori votavano quella parte, spingeva altri paesi con i quali c'era un'alleanza militare e politica ovviamente a favorire molto l'Italia in quel momento, portando capitali, favorendo l'industrializzazione del paese, eccetera. dal punto di vista della geopolitica, l'Italia, dopo la guerra, dagli anni 60, 70, 80, è proprio la tempesta perfetta, perché fa sì che con una opposizione talmente forte e radicata, ovviamente le altre forze politiche avessero tutto l'interesse a favorire al massimo la modernizzazione del paese, e quindi ha portato enormi quantità di ricchezza. Noi siamo abituati a pensare l'Italia come un paese industrializzato, ma il frutto di quell'industrializzazione è proprio legato alla geopolitica che c'è stata dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche alla presenza di un partito comunista così forte che spingeva le altre forze a un'interazione molto forte per poter intervenire in quest'ottica. Che c'entra questo con l'elemento che stiamo studiando? C'entra per spiegare che quando il codice civile fascista parla di causa, negli anni 70 quella causa viene letta in senso sociale, al punto tale che gli autori liberali come Giovanni Battista Ferri, purtroppo recentemente scomparso, sostituiscono il concetto di funzione economico-sociale con funzione economico-individuale, proprio in contrapposizione alla nozione nata fascista con Betti, ma che in realtà poi rappresentava, come dire, una soluzione del sistema completamente diciamo legata a degli assetti di tipo diverso. Perché? Perché se l'ordinamento giuridico si riserva di realizzare un filtro sulle caratteristiche dell'autonomia privata che viene riconosciuta, allora però questo filtro cambia a seconda dell'ideologia del tempo. Se siamo in presenza di un'ideologia fascista, sarà la coerenza di quel contratto col sistema corporativo. Se siamo invece in presenza di un'ideologia di tipo diverso, quindi di un'ideologia che punta su altri aspetti, siamo in presenza di situazioni diverse. Allora, tema mio, consideration e causa. La causa è un elemento limitativo dell'autonomia privata che adegua l'autonomia privata e l'autonomia contrattuale a una funzione economico-sociale, economico-individuale, pratica, come la nozione di Cesare Massimo Bianca, che invece valorizza l'aspetto pratico della funzione. Se vedete sul mio testo, io insisto che tutte queste nozioni poi hanno come elemento comune l'elemento della giuridicità della causa. La causa è rilevante dal punto di vista giuridico. Questo anche le nozioni di causa in senso soggettivo, come sintesi degli effetti, come motivo ultimo dell'agire. Sintesi degli effetti in realtà è un po' intermedia tra oggettiva e soggettiva. Le trovate tutte elencate in un capitolo del libro, naturalmente una preghiera, non pensate di comprenderle tutte, perché quello è un testo altamente specialistico che riguarda il diritto civile, naturalmente voi date una lettura, il punto che dovete comprendere è che ci sono tante nozioni di causa e che tutte queste hanno in comune l'elemento giuridico. Di queste ovviamente soffermatevi su quella di causa come funzione economico-sociale, come funzione economico-individuale e come funzione pratica, tenendo presente che è un elemento giuridico perché, per esempio, la causa e la forma hanno entrambe un elemento di giuridicità, mentre l'oggetto e l'accordo, voglio comprare, non c'è nulla di giuridico nel voglio comprare, è una manifestazione di volontà che poi il diritto traduce in termini contrattuali. E così come non hanno una dimensione giuridica i 3 euro e il quaderno, mentre invece la causa che dice, la causa di quel contratto che l'ordinamento riconosce come figura tipica nel codice civile, nell'ambito della disciplina sulla compravendita, gli articoli 1470 e seguenti, è una funzione che riguarda lo scambio di un bene con una cosa, con un prezzo, ed è una funzione importantissima per l'economia moderna. Se stiamo invece in un contesto di un'economia socialista dove i beni non si comprano ma vengono forniti dallo Stato, in quel caso ci sono dei modelli che funzionano così, ma in quel caso cambia proprio tutto quanto il sistema e la figura del contratto è una figura di tipo diversa. Cos'è la consideration? È un istituto reciproco della causa che svolge una funzione analoga ed è presente nei sistemi di common law. I sistemi di common law sono l'Inghilterra, la Scozia e il Galles, diciamo genericamente il Regno Unito, per non estendersi a Guernsey, Jersey, le isole del Canale, l'isola di Man, eccetera. E poi, ancora, Stati Uniti d'America, quasi tutto il Canada, Australia, Nuova Zelanda, tutti i paesi di tradizione anglosassone, in parte Israele, in parte i paesi dell'Africa di tradizione inglese. E Singapore, insomma, vi ho detto quasi tutti, insomma, tutti i paesi di tradizione anglosassone. Questi paesi hanno un sistema giuridico che ha delle caratteristiche particolari. A livello di sistema c'è un ruolo del giudice diverso, il rapporto tra il giudice e il legislatore non è quello che abbiamo da noi, ma per quanto ci riguarda specificamente, nella teoria del contratto fanno riferimento, considerate che McNeill viene da uno di questi sistemi perché è di origine scozzese ma è stato professore di diritto dei contratti in America, come dire, è una figura che ha grande importanza e deve essere adeguatamente individuato e segnalato. Cos'è la consideration? Mentre la causa è la funzione economico-sociale, la sintesi degli effetti, la funzione economico-individuale, il motivo ultimo dell'agire, la funzione pratica, tutti elementi giuridici, la consideration è indiscutibilmente un elemento economico. Qui bisognerebbe parlare di tanti aspetti, lo sviluppo storico del diritto inglese che prevedeva un rapporto molto forte tra forma e consideration in termini di alternatività. Vediamo come spiegarla in termini più semplici, limitandoci veramente allo stretto necessario, tenendo presente che è un documento, una parte di storia del diritto veramente affascinante. Allora, io ho da una parte un grattacielo a New York e dall'altra 10 centesimi. La consideration è un elemento economico utilitaristico fondato su una valutazione di natura economica, non di natura giuridica. La consideration funziona in questi termini. Dove sta? Allora, il contratto nei sistemi di common law è valido purché abbia una valida consideration. Cos'è la valida consideration? Si esprime attraverso uno scambio tra un minimo sacrificio a carico di una parte che dà 10 centesimi e riceve un grattacielo a New York in cambio di questa utilità. Soltanto che la consideration è un elemento economico, la causa invece è un elemento giuridico. La consideration la possiamo chiamare corrispettività delle prestazioni, se vogliamo riferirci ad un termine greco la possiamo chiamare sinallagma, do in funzione di qualcosa. Però l'importante è che è un elemento economico, non è un elemento giuridico. Sia la causa che la consideration, a fronte di questa distinzione, è necessario quantomeno un minimo di corrispettività, anche 10 centesimi, sì, tant'è che si chiama negli Stati Uniti questa teoria peppercorn theory, anche in funzione di un granello di pepe. Quindi do un granello di pepe in funzione della casa, sì, però devo dare qualcosa, perché altrimenti quel contratto non avrebbe una enforceability, cioè non sarebbe efficace in quel sistema giuridico. Per dargli questo requisito di riconoscimento da parte dell'ordinamento bisognerebbe stipulare un documento under seal, che è un documento che ha una forma particolare. Nasce così la consideration del diritto inglese. in una alternatività tra il documento formale e invece il contratto a forma libera. Anche un importantissimo rapporto con la forma, la consideration. Qui stiamo considerando il suo rapporto con la causa. L'elemento in comune è che entrambe, causa e consideration, limitano l'autonomia privata. Perché? Perché autonomia privata potrebbe essere trasferita la proprietà di un grattacielo senza corrispettivo. Invece il fatto che l'ordinamento giuridico dice sì, tu questo negozio lo puoi realizzare, però devi comunque assicurare un minimo di corrispettività, che è quello che vedete nella mia mano, i 10 centesimi, stiamo limitando l'autonomia privata perché stiamo dicendo tu puoi disporre dei tuoi diritti ma lo devi fare in funzione di qualcosa. Se questo qualcosa non c'è, non c'è e punto e basta. Allora, faccio un passo ulteriore. Articolo 20 del Codice del Consumo. Adesso dimenticatevi tutta la prima parte sullo sviluppo storico del diritto inglese e vediamo che succede qui. Se mi leggete, questa è l'ultima ora della settimana, che dice l'articolo 20 del codice che abbiamo visto ieri, no? Ti ricordate, abbiamo parlato di pratiche commerciali scorrette, eccolo qui. L'enunciazione generale sulle pratiche commerciali sleali, prego.
Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico in relazione al prodotto del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo, qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Ok. Qui c'è scritto
comportamento economico.
Poi, in relazione al prodotto del consumatore medio, che è il soggetto ideal tipico in riferimento al quale si fanno queste considerazioni.